E abbiamo in collegamento l'ex centrocampista del Perugia e non solo, Davide Baiocco. Eccoci, buon pomeriggio.
Sì, eccoci.
Eccoci
buon
qui.
Pomeriggio a te, grazie.
Allora, ciao, intanto ben ritrovato. Perugia che non riesce ad uscire, come dire, da questa situazione, insomma, no? Retrocessione in C da diverse stagioni. Non so se adesso con la nuova proprietà potrà, come dire, no? Anche un DS esperto. Riuscire, come dire, a rispettare un po' le aspettative, quantomeno ad essere in lotta per la promozione.
Poi dipende sempre dalle aspettative, sono quelle che rovinano la vita, le aspettative. In realtà non ne dovremmo avere. Io, per esempio, da tifoso perugino e anche diciamo, da parte in causa per aver vestito la maglia del grifo, mi auguro sempre, come mi capita per le squadre a cui tengo, che il Perugia possa trovare una proprietà che voglia creare una stabilità nel tempo. E quindi la mia aspettativa non è che il Perugia faccia una squadra per vincere il campionato, che va bene, insomma, è un obiettivo, ma non è l'obiettivo primario. L'obiettivo primario è una realtà che sia sostenibile e che possa durare nel tempo. Ci sono dei modelli naturalmente che hanno funzionato e funzionano, e quindi io credo che dobbiamo copiare da quelli in Italia e all'estero. Quindi se poi da questa programmazione il Perugia riuscirà a andare in una categoria più consona a quello che merita, meglio. Ma io in realtà vorrei vedere il Perugia che dura nel tempo, che costruisce una realtà e un brand a livello nazionale e internazionale forte, che lavora sui giovani, che ha strutture, che anche che diventa un centro, no, di richiamo di eccellenza per la formazione dei ragazzi, è una squadra simpatica, cioè una squadra che possa avere le risorse per poter durare nel tempo,
E poi
almeno.
come conseguenza, no, arrivare anche ai risultati sportivi, diciamo.
Per me sì,
È certo.
dovrebbero seguire, non dovrebbero guidare i
È certo.
comportamenti, perché sennò portano al fallimento di tante società come stiamo vedendo in Lega Pro, purtroppo.
Infatti quello è un tema molto d'attualità sul quale volevo chiederti un parere, poi ritorneremo al Perugia, però Triestina e Rimini non hanno la forza di proseguire la stagione, ha detto
Capisci?
Gravina. Ci
Capisci?
ritroviamo, eh?
Capisci qual è la gravità della cosa?
Lo so.
No, non è possibile, è un'azienda, io faccio, non mi sto dando aziende di famiglia, è un'azienda, cioè non possiamo arrivare che un'azienda poco prima dell'inizio del campionato si rendono conto che questa azienda non ha le forze economiche per farlo. Ma di che stiamo parlando? È come se io oggi la mia azienda, che 108 operai, lo paga quello, non so i numeri della mia azienda. Cioè è una cosa, credimi che è una cosa folle per un'azienda normale, ma nel calcio purtroppo diventa la normalità, e tutto quello che è legato dietro a una squadra di calcio, che sono un sacco le persone che ci lavorano, no? E un indotto come voi giornalisti dietro, non viene tenuto conto, e una squadra fallisce così con una facilità
Sì,
che
incredibile.
preoccupa,
Poi
insomma, sì.
piazze diciamo di grandissimo livello.
A maggior ragione piazze che coinvolgono una marea di persone. Però secondo me è una cosa che è molto spiegabile, non capisco. Facciamo selezione, facciamo meno squadre, più qualità a queste squadre, diamo più, premiamo più, no? Le virtuose, le squadre che programmano, le squadre che sanno portare avanti un'azienda, no? Come gli imprenditori, chiaramente. Quindi secondo me si può fare di più.
Si è creata una situazione, Davide, dove praticamente, perché poi stiamo approfondendo e stiamo seguendo le tematiche di Triestina e Rimini in questo periodo, quindi con collegamenti anche con i giornalisti che seguono la questione, ma abbiamo sentito ieri De Falco, la bandiera proprio della Triestina, e c'è una sorta di, così, non si riesce a capire la logica per la quale poi sono state iscritte queste società, perché c'erano delle norme più stringenti quest'anno, sono state iscritte investendo 4-5 milioni di euro, insomma, e poi dopo adesso si ritrovano però che non pagano le scadenze, non pagano gli stipendi dopo aver iscritto la squadra.
Ma
Quindi.
capisci che è una presa in giro, no? Perché se io ho un dubbio su quell'azienda, faccio un controllo, ma mi sembra che ogni 2 mesi non c'è la Covisoc, devono essere con i pagamenti, quei contributi, o sbaglio?
La Covisoc ormai non
Se
esisterà
devo
più, sì, c'è un altro organismo
sbagliare,
governativo, sì.
se no, non organizzo, no, non un controllo che comunque dovrebbe tutelare e controllare, ma dico io, come è possibile, se ho dei dubbi su una società che, come dici tu, investe anche dei soldi, non controllo i conti di questa società? Cioè, ci deve essere la trasparenza. Io non posso non sapere quanti debiti ho, quanti costi ho ancora, quanti ne ho fatti, quanti ne devo fare, quante entrate ho. Cioè, questa cosa qui è una cosa, guarda che è strano, è difficile da comprendere, perché non si fa, perché si può fare, può fare, è semplice amministrazione finanziaria aziendale, cioè non ci vuole una scienza.
Su questo tema ti chiedo, perché questo è verissimo, al netto di questo chiaramente c'è una necessità che palesano tutti i presidenti di Serie C, anche quelli che stanno andando avanti con solidità eccetera, però la difficoltà, perché comunque diciamo in un certo qual modo è un campionato professionistico, bisognerebbe cercare di aumentare un po' i ricavi. Quale può essere la strada?
Ok, allora la domanda che faccio a queste persone, che sono, fra l'altro sono tutti degli imprenditori, dice, ok, tu c'hai impresa, no? E quindi la tua impresa, la prima domanda che tu ti fai, da dove possono arrivare i soldi? E quindi in una scuola di calcio da dove arrivano i soldi? Faccio la domanda a tutti.
E diritti televisivi?
Prima fonte è diritti televisivi, che però molte squadre in queste categorie ce l'hanno poca. Seconda fonte?
Lo stadio.
I tifosi, stadio, ok. Terza fonte, in parte minore, il brand.
Gli sponsor.
Una delle parti sottovalutate su cui non si investe qual è? Naturalmente la valorizzazione dei giovani, quindi il talento, no? E quindi il settore. Ci sono, adesso hanno visto la Juve, 100 milioni, hanno visto naturalmente squadre più virtuose all'estero come l'Eintracht Francoforte, che ha venduto per 100 milioni il parco attaccante, ha fatto una plusvalenza di 100
player
milioni.
Player trading, praticamente.
E quindi ci so, se le fonti di guadagno sono queste, dove dovrò investire?
Su queste fonti, certo. Quindi sul settore giovanile, che non bisogna sempre investire.
Certo, se io voglio investire solo sulla vittoria dei diritti televisivi, beh, quella è come un po' giocare al casino,
No, è vero.
E invece dico, ce ne sono più di fonti di guadagno, quindi devo investire su tutte. Ma quali sono quelle più controllabili da parte mia? Per me, i giovani, se fai una struttura buona e investi nel tempo, come ci sono una marea di progetti in Italia e all'estero, soprattutto all'estero, che funzionano, è un po' più facile. Se voglio rimettere tutto alla vittoria del campionato, cioè sul brand e sulla pubblicità e sul marchio, ci lavoro io, posso farlo crescere in un certo modo. Sui tifosi, facendo certi tipi di operazioni di marketing e di richiamo al senso di appartenenza, posso farlo? Certo, se le società invece che cosa fanno? Rimettono tutto alla vittoria. Ma se 20 squadre vogliono vincere tutte, ne vincono due, dico io. È troppo lasciato al caso, è troppo una scommessa questo sostentamento, capisci? All'imprenditore io lo dovrei capire, che non posso solo basarmi su quello, capisci? Perché poi che faccio? Una imposta, spendo un sacco di soldi per vincere il campionato, se non vinco vado in difficoltà perché ho speso.
Ma dovresti
soldi,
entrare questo. Già con contezza di quella che è, diciamo, la tua forza nei ricavi, no? Perché altrimenti
Assolutamente sì.
Però per dirti
lavorarci e capire che da lì mi può arrivare, perché ci sono modelli che l'hanno fatto, alcuni modelli possono essere replicati e devo cominciare a investire su quelle fonti di guadagno che hanno dimostrato nel tempo che funzionano.
Hai toccato un tema importante, allargo proprio il discorso, perché hai parlato degli impianti degli stadi, inutile dire problemi in Serie C, ce ne sono in Serie A. Gravina ha detto, proprio oggi c'era questo Consiglio federale, nel 2026 a ottobre ci sarà un controllo per i famosi europei che faremo con la Turchia nel 2032, no? E dice, abbiamo intuito che per alcune città da noi indicate per ospitare appunto Euro 2032 forse ci sarà qualche problema, perché ci sono resistenze legate a situazioni ambientali, logistiche, territoriali e di disponibilità. Quindi non so nemmeno se lo passeremo a questo controllo, sono 5 stati indicati, lui dice per alcuni stati è impossibile seguire gli standard UEFA.
5 su 5. Ah, dico, ma invece di pensare al problema solo quando dobbiamo essere lì perché c'è un evento e quindi ci ripuliamo, ma dico io, dobbiamo fare degli interventi radicali, capire come riuscire a dare questi stadi in gestione alla società sportiva, o comunque creare qualcosa per cui lo stadio sia un punto di ritrovo e un punto anche quello di introito e di guadagno per la società. E soprattutto anche, tu hai parlato di stadio, va benissimo, ma anche far sì che questa società, quindi la distribuzione dei soldi, serva anche a costruire strutture che possano poi, come ti dicevo, aiutare la città a rientrare economicamente, quindi strutture sui giovani, no? Quindi centri sportivi dove si possono fare dei camp estivi, dove si possono far crescere i talenti, dove comunque si può creare un ricavo, un ritorno economico per la città che aiuta al sostentamento della stessa.
Indubbiamente.
Questo, facevo un esempio su un'intervista ieri sera, no, in Francia, adesso qualche anno fa, ma credo che sia il modello giusto. Per esempio in Lega Pro i soldi non li danno se tu fai giocare solo se fai giocare i giovani. In Lega Pro nostra che succede? Io prendo 10 giovani dalla prima di squadra di Serie A, magari faccio un accordo anche con un premio valorizzazione, quindi pago manco lo stipendio, quindi prendo i soldi della Lega non avendo investito una lira su questi giovani. In Francia ti dicono: ok, vuoi soldi? Va benissimo, c'è un centro sportivo di proprietà? Sì, ok, ti do i soldi. C'hai i tecnici che si sono formati nei nostri centri federali? Ok, sì, ti do i soldi. C'hai dei giovani tuoi che hai fatto crescere nel settore giovanile e che giocano in prima squadra? Ok, ti do i soldi. Allora i soldi premiano un comportamento virtuoso. Da noi, io e te facciamo una squadra di Lega Pro, chiamo 15 giocatori da, che ne so, da Google, li prendiamo, esatto, per far giocare, li valorizziamo, ci facciamo pagare lo stipendio e incassiamo 700.000 euro e facciamo un campionato di Lega Pro. È normale?
Purtroppo no,
ma
assolutamente.
Tutti, ma nessuno fa niente per invertirla. Ah, non te li do più i soldi così, te li do. Tu hai un comportamento virtuoso, investi sui tuoi giovani, sulla formazione dei tuoi tecnici e sulle strutture.
Assolutamente. Tornando al Perugia, hai visto che parlavo di tecnici, Cangelosi, un po' una tua opinione.
Beh, credo che abbiano. A me piace quando mi sta, faccio l'esempio della Juve, che comunque dà una continuità al progetto tecnico. Sicuramente saranno convinti che questo progetto tecnico è valido. Hanno visto l'allenatore 4 mesi come tutta la Juve, quindi l'avranno valutato valido. Quindi credo che sia intelligente, giusto, dare il tempo, come a tutte le cose, no? Di poter evolvere e lavorare per poter metterle in pratica. Adesso dovranno essere bravi a dargli i giocatori che sono più idonei per poter sviluppare i suoi principi di gioco, le sue idee. Però mi piace il fatto che hanno dato continuità a un progetto tecnico. Tutte le squadre che lo fanno, o quasi tutte, riescono a costruire qualcosa di importante. Quando si cambia continuamente c'è qualcosa che non va, secondo me.
Sì, alcuni club fanno collezione di allenatori 4-5 in una stagione e poi ritornano al primo.
20 giocatori, ormai col mercato che sempre in tira, ne cambiano, no, 15-20 giocatori, ma ci vuole il tempo, cioè la orchestra. Che deve creare, in cui si devono creare le giuste interazioni tra le parti. E se sta montando un mese, 2 mesi, poi cambi allenatore, cambi lo staff, cambi il giocatore, cioè capisci che è difficile costruire una band, un'orchestra, un gruppo di danza. Magari stanno insieme, lavorano mesi, anni per costruire una melodia perfetta o un balletto perfetto, e le squadre di calcio invece in un mese devono costruire una squadra che gioca a memoria e che ottiene risultati, fra. Ma non è così, non funziona così.
Ma assolutamente. Un'ultima battuta sul Catania, sempre da ex, come lo vedi in prospettiva? In un girone, sappiamo, il girone C è uscita la Salernitana, il Benevento si sta rinforzando, è scesa insomma la Salernitana, però è il Catania un'altra grandissima piazza, no?
Assolutamente sì, grande potenziale, grande piazza. Quello che stanno facendo Vincenzo, il presidente, a me onestamente piace. Ho guardato qualche volta, quando vado in visita a Catania, sono stato invitato da Vincenzo, dalla dirigenza, a andare in visita, quindi ho sentito come ragionano, quello che vogliono fare. Ci vuole tempo anche lì, hanno fatto delle ottime cose, stanno lavorando anche sull'azienda Catania, lavorano molto bene sul brand, sul marchio, hanno fatto delle migliorie allo stadio, stanno lavorando per riprendere Torre del Grifo, hanno confermato il progetto tecnico, stanno cercando di dare a Toscano i giocatori che magari meglio, come ti dicevo prima, riescono a sviluppare le sue idee. Credo che stiano lavorando nella direzione giusta. Questo non è assolutamente, non vuol dire che matematicamente otterranno i risultati, però secondo me c'è una probabilità di lottare, di ottenere risultati, quindi mi sembra che stiano lavorando bene.
Benissimo Davide, veramente interessante, grazie mille e a presto, un abbraccio, grazie.
A presto, buon lavoro, buona giornata.
Grazie Davide Baiocco, ex centrocampista Perugia, Catania e non solo.